presente quello che è stato detto fino ad ora, che ci è parso utile, prima di entrare in merito a il linguaggio a suono, quello dell'immagine, per evitare di prendere prestito da altri linguaggi, i mezzi per analizzare il linguaggio a suono, tentare di definirlo per quanto ci è possibile. Per cui dobbiamo cercare di rifarci a quel poco che si sa e su questo creare dei punti fermi dai quali ripartire per usare poi lo strumento suono, il mezzo suono. E quando diciamo suono non intendiamo privilegiare nessuna forma di comunicazione uditiva, cioè non parliamo di musica, parliamo di suono, come quello che ha fatto la matita cadendo. Poi casomai si arriverà a analizzare o valutare delle forme del suono che possono essere la musica. Per cui ci è sembrato opportuno cominciare proprio dall'inizio, tentare di dire in breve cos'è il suono. Grosso modo possiamo dire che ogni corpo che entra in vibrazione comunica al mezzo nel quale si trova, in questo caso l'aria, una successione di compressioni e rarefazioni delle molecole. Questa vibrazione si propaga e si propaga con una velocità che sarà funzione del mezzo nel quale il corpo si trova. Per cui, tanto per chiarire rapidamente, nell'aria il suono si muove a una velocità che è di circa 340 metri al secondo. Circa perché dipende dalla temperatura, ad esempio. Più l'aria è calda, più il suono si muove con maggiore velocità. Nell'acqua il suono addirittura si muove a una velocità che è molto più alta, è di circa 1500 metri al secondo. L'esempio limite è il quarzo, nel quale il suono si muove a una velocità che è di approssimativamente 5000 metri al secondo. Per cui il mezzo diventa molto importante, diventa, per valutare cosa succede al suono. Abbiamo detto che un corpo che entra in vibrazione produce un suono. Perché un corpo entra in vibrazione? Ci entra perché ad esempio noi lo percuotiamo, oppure perché cade, oppure perché viene messo in risonanza da qualche cosa che riesce a muoverlo. È successo a tutti di sentire tremare i vetri della finestra quando la radio suona forte, il televisore suona forte, questi rumori che si aggiungono. Sono fenomeni di risonanza, cioè c'è un qualche cosa che mette in vibrazione un corpo. Per cui nasce il suono in questo modo, un corpo che vibra. Come riusciamo a definire il suono? Essenzialmente attraverso tre parametri, che sono l'altezza, l'intensità e il timbro. L'altezza del suono individua quella caratteristica che noi siamo forse più abituati a definire come suono acuto, suono alto o suono grave o suono basso, ad esempio. Tra l'altro è curioso cercare di capire come mai un suono acuto viene definito alto, perché se ci pensiamo un attimo, un suono acuto sembra che venga dall'alto, mentre un suono grave sembra che venga dal basso, e poi vedremo perché. Per cui il primo parametro è l'altezza. Cosa significa altezza di un suono, perciò? Abbiamo detto che definisce un suono se è acuto o grave. Perché un suono è acuto e un altro è grave? Torniamo un attimo a quelle vibrazioni che un corpo trasmette all'aria. Maggiore è il numero delle vibrazioni nell'unità di tempo, in questo caso nel secondo, più un suono sarà acuto. Cioè, se vibra più volte al secondo di un altro, produrrà un suono che è più acuto di quello che produce l'altro. Il campo dei suoni va dallo stato di quiete, praticamente, che non esiste mai, poi vedremo anche perché, cioè da zero, fino a circa 100.000 volte al secondo come oscillazione. All'interno di questo campo, che ci sembra abbastanza ampio, ma è poco, perché un pipistrello sente anche di più di 100.000 volte al secondo come vibrazioni, il nostro orecchio percepisce circa 10 ottave, poi vedremo anche cosa significa ottava, collocate all'incirca tra 16 vibrazioni al secondo e 20.000 vibrazioni al secondo. Questo nei giovani, nei bambini, poi con l'età si riduce il limite superiore perché il timpano si irrigidisce, per cui il limite superiore scende da 20.000 a 16.000, 15.000 e così via. Per cui il primo parametro che definisce un suono è quello che ne caratterizza la sua frequenza, perché il numero di vibrazioni al secondo si chiama frequenza e si misura in Hertz, che è un certo signore che ha stabilito questa cosa tanti anni fa. L'altro parametro è l'intensità. L'intensità stabilisce che un suono è più forte di un altro o più debole di un altro. Un suono più intenso lo percepiamo con maggior volume, che è una parola di uso più comune perché la troviamo su tutte le manopole degli amplificatori, dei registratori, della radio. Questo è un altro parametro più importante di quello che può sembrare, perché è correlato all'altro termine di altezza. Il terzo parametro è il timbro. Il timbro definisce il carattere del suono, cioè il timbro è quello che ci fa riconoscere la voce di una persona da quella di un altro. La stessa nota fatta da uno strumento, da quella fatta da un altro, che può essere simile. Però credo che tutti noi siamo in grado di riconoscere se è un violino a suonare o se è un clarino. Vuol dire che il suono emesso da un clarino ha un timbro diverso da quello del violino. Un'altra cosa che è bene dire abbastanza subito è che nei libri noi troviamo sempre delle distinzioni molto nette fra suono come rumore o suono gradevole. Questo tipo di definizione è abbastanza lecita, se vogliamo. Oltretutto è comoda per quanto riguarda l'analisi del suono, perché un suono organizzato che per noi risulta gradevole è più facile da trattare, nel senso che numericamente, matematicamente è possibile analizzare un suono organizzato, mentre è più difficile organizzare un suono caotico, quello che noi diciamo rumore sgradevole. Anche se questa definizione tende a scomparire, e se entriamo per un attimo solo nel campo della musica, è abbastanza accettabile oggi il concetto che quello che una volta era rumore, oggi può essere organizzato in modo musicale, ed è altrettanto lecito pensare che per qualcuno certa musica può sembrare rumore. Di questo parleremo più avanti quando arriveremo a parlare dei meccanismi dell'ascolto, cioè della psicoacustica. Il fatto di limitare il suono musicale alle vibrazioni periodiche e di altezza definita è comodo perché ci consente di stabilire dei rapporti fra i suoni. Periodico vuol dire che continua nel tempo con le stesse caratteristiche e noi possiamo riprodurlo ogni volta che ci serve, ogni volta che percuotiamo un tasto di un pianoforte o pizzichiamo la corda di uno strumento, di una chitarra, otterremo sempre quel tipo di suono. La sua altezza è definita perché gli strumenti musicali, che sono l'esempio più tipico di produttori di suoni organizzati, sono intonati in un certo modo. Già nell'antichità, senza che la cosa fosse molto chiara dal punto di vista matematico, si era riusciti a stabilire che, ad esempio, una corda tesa e pizzicata produceva un certo suono. Se si dimezzava questa corda e la si pizzicava ancora una volta, si otteneva un suono che era il doppio, in termini di frequenza, di quello precedente. E questo faceva molto comodo all'orecchio, perché era un rapporto intero rispetto al suono di origine. Era esattamente il doppio in frequenza. Per tentativi, i greci avevano stabilito anche che c'era un altro suono molto bello, che era quello che si otteneva riducendo di un terzo la lunghezza di questa corda. Poi si è scoperto perché. Perché a un intervallo di quinta, è il quinto tono, nella scala che usiamo noi oggi, che è definito consonante. Ancora una volta è un suono che risponde ai sistemi di attesa del nostro orecchio. Questo inciso l'abbiamo fatto perché ci aiuta in un certo senso a analizzare il suono tenendo presente che numericamente la cosa più facile per analizzare il suono è di prendere a prestito questo tipo di analisi, che è quella che è usata comunemente nella musica, con intervalli di ottava, e l'ottava distingue un suono che perciò è di frequenza doppia o metà di quello dal quale siamo partiti. È ancora facile fare un discorso sul suono in generale, come rumore, come qualunque tipo di produzione sonora, considerare che l'orecchio riesce a percepire degli intervalli, cioè tutti noi percepiamo degli intervalli, contraddistinti da un rapporto numerico molto preciso, che poi è quello che separa nella scala diatonica che usiamo oggi, che è fatta di ottave divise in 12 parti, e ognuna di queste parti sta in un rapporto molto preciso con quella che viene prima e con quella che viene dopo. Questo perché qualunque orecchio è in grado di distinguere almeno questo intervallo che si chiama mezzo tono. È chiaro che c'è qualche orecchio molto esercitato che arriva molto oltre il mezzo tono, arriva anche al ventesimo di tono. Però quasi tutti, o perlomeno tutti, siamo in grado di distinguere il mezzo tono. E questo ci aiuta nell'analizzare anche il rumore, perché un rumore analizzato con degli strumenti che oggi sono disponibili, rivela il suo aspetto nel momento in cui lo si scompone in tutte le forme che concorrono a produrlo. Se l'aspetto di un rumore, questo aspetto caotico del rumore che giustifica il termine rumore per cui è sgradevole, se riusciamo a scomporlo ci accorgiamo che è fatto di tanti suoni periodici e di altezza definita mescolati assieme. Per cui volendo non è vero che noi non possiamo analizzare il rumore. Possiamo analizzare tutto purché ci si ponga di fronte alle cose con un minimo di disponibilità e di fantasia. Abbiamo detto che l'altezza di un suono dipende dalla frequenza e che questa frequenza si misura in hertz o cicli per secondo. Abbiamo anche detto, lo ripetiamo brevemente, che Tutti quanti noi riusciamo a percepire degli intervalli che sono di mezzo tono, che però con un po' di allenamento all'ascolto, tutti quanti noi riusciamo a percepire in certe zone della gamma dei rumori o dei suoni molto di meno dell'intervallo del mezzo tono. Questo ci dice già che l'orecchio non ascolta in modo lineare, cioè l'orecchio è più sensibile a certi suoni piuttosto che ad altri. Nella zona di massima sensibilità l'orecchio è in grado di percepire piccolissime variazioni sia di intensità che di altezza che di timbro. L'orecchio medio riesce a distinguere 400.000 suoni diversi. Non ci facciamo mai caso, non ce ne rendiamo conto, anche perché non ascoltiamo forse quasi mai. E non perché non vogliamo ascoltare, perché c'è un meccanismo.